Roberta, ho fatto la scoperta del secolo. Puoi buttare via tutti i tuoi prodotti di bellezza.
Francesca, ma cosa stai dicendo?
Ho scoperto che il veleno d'ape funziona meglio del Botox, giovani per sempre.
Sì, magari anche shock anafilattico.
Fidati, anzi stai a sentire.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini e con me c'è Roberta Lippi.
Buongiorno a tutti.
Pronte come ogni lunedì a proporvi un documentario da vedere, ma soprattutto un argomento su cui confrontarci. E oggi secondo me è una di quelle puntate in cui scateneremo qualche dibattito, pesteremo qualche piede, perché l'argomento si presta a schieramenti di scuole di pensiero.
Oggi parliamo di A chi fa bene il wellness, che in originale è molto più semplicemente Unwell, una docuserie originale Netflix uscita nell'agosto del 2020 e prodotta da Left Right Production, che mette insieme 6 episodi che alla fine sono 6 documentari veri e propri e che trattano l'industria del benessere, ovvero 6 differenti pratiche, terapie e sostanze di origine rigorosamente naturale, come ci anticipa il titolo, che sembrerebbero avere proprietà benefiche sull'essere umano e che proprio per questo però hanno ben presto generato un giro di affari che a volte insospettisce anche i più scettici. Ma andiamo nel dettaglio, questo non è uno di quei casi in cui dobbiamo stare attenti a non svelare il finale, giusto Francesca?
Esatto, allora cerchiamo di essere un po' più specifiche, dato che dietro termini come wellness, industria del benessere, eccetera, si nasconde un mondo non sempre così chiaro, devo dire. I 6 episodi raccontano 6 diverse esperienze legate al mondo del wellness, evidenziando luci ed ombre, effetti benefici, ma anche rischi e soprattutto speculazioni. Si parte per esempio dagli oli essenziali e dai benefici dell'aromaterapia, di come certi effetti siano ormai comprovati, ma anche delle aziende che sono a struttura piramidale, che si occupano della vendita, convincendo con promesse a dir poco miracolose che portano poi ad utilizzi oggettivamente eccessivi, finalizzati chiaramente a incrementare le vendite, non più al beneficio della salute.
Allora, entrando un po' nel merito degli episodi, uno che mi ha colpito abbastanza, perché a differenza ad esempio di quello degli oli essenziali, di cui più o meno sappiamo qualcosa, è quello sul latte materno, di cui abbiamo effettivamente sentito dire qualcosa, però ecco, ad esempio io non sapevo di queste capacità curative e antibiotiche, per cui sembra che si possano curare congiuntiviti, otiti, acne, addirittura si possono programmare diete per culturisti, e questo partendo dal presupposto che contiene globuli bianchi e stimolerebbe quindi lo sviluppo del sistema immunitario dei bambini, ma le evidenze che dimostrano che questo latte effettivamente aumenti il benessere invece degli adulti sono poche e sono solo sperimentali, senza contare il fatto tra l'altro che il latte umano, crudo e non pastorizzato, comprato oltretutto online come avviene nella maggior parte dei casi, può esporre, questa è una cosa importantissima da dire, i consumatori a diverse infezioni, comprese l'epatite, l'HIV e la sifilide.
Altro prodotto interessante è il veleno d'api, usato come rimedio per i segni del tempo, maschere che promettono gli stessi effetti del Botox, Roberta. Il tema dell'apiterapia è ormai noto, una pratica curativa che utilizza i derivati delle api come polline, pappa reale, propoli e appunto anche il veleno. Una fonte interessante per saperne di più, per esempio, è il sito dell'Associazione Italiana Apiterapia, in cui si apprende di una pratica in realtà plurisecolare nella cura di reumatismi, artrite, fibromialgia, nevralgie e molto altro ancora.
Ma non si parla solo di sostanze, come ad esempio anche l'ayahuasca, di cui abbiamo già parlato in occasione di una puntata dedicata a un altro documentario che era Have a Good Trip, ma anche di pratiche come per esempio il digiuno terapeutico, quindi non praticato con lo scopo di perdere peso ma per migliorare le proprie condizioni di salute in generale, e nel documentario si dice che addirittura potrebbe prevenire il morbo di Alzheimer. Oppure si parla anche di sesso tantrico, anche qui non inteso come metodo per aumentare il proprio piacere o quantomeno non solo, ma come mezzo per espandere la propria consapevolezza e rimuovere magari anche traumi psicologici.
Insomma, 6 episodi tutti da guardare con attenzione e che almeno per quanto mi riguarda sono stati in grado di generare molta curiosità, ma soprattutto farmi oscillare costantemente tra il gridare al miracolo e subito dopo sentire la puzza di bufala dietro l'angolo. Anche ascoltando le tante testimonianze non si può fare a meno di chiedersi se le persone che ricorrono a tali rimedi in maniera così definitiva, diciamo, siano persone realmente informate o gente disperata alla ricerca di risposte. E su questo dilemma facciamo una pausa e ci ascoltiamo Caparezza con Ti fa stare bene.
Delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto.
cranio da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato come una bianchina dalla super auto, come la cantina d'auto super attico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superare.
E a proposito di fare ciò che ti fa stare bene, come canta Caparezza, noi oggi ad hoc parliamo di A chi fa bene il wellness, la docuserie di Netflix che in 6 episodi racconta una parte del mondo del wellness, che in realtà sembra essere infinito, però ci fornisce 6 esempi di pratiche naturali che puntano al benessere, ma che nascondono anche lo spettro di uno sfruttamento da parte delle aziende o dei privati che hanno fiutato il business dietro a tutto questo. Avete avuto esperienze simili o anche disavventure? Vi siete affidati a cure di questo tipo? E i risultati quali sono stati? Raccontateci la vostra scrivendoci a doc@radiopopolare.it, oppure unitevi a noi questa sera nella stanza di Clubhouse che creiamo appunto per confrontarci con voi sul tema di puntata, ma anche per ascoltare eventuali vostri suggerimenti su argomenti, tematiche e anche documentari da trattare da qui in poi.
L'immenso mondo del wellness, di questo vorremmo parlare oggi approfittando degli esempi appunto che ci ha fornito il documentario di cui vi stiamo parlando. L'innegabile ricerca del benessere che certamente la natura ci può offrire, ma anche le insidie che si nascondono dietro alla volontà di creare un business dove chiaramente qualcuno ci deve guadagnare e qualcun altro forse ci perde. Da qui la domanda: a chi fa bene il wellness?
Ed è per questo che anche oggi abbiamo bisogno di confrontarci con un esperto, anzi in questo caso devo dire un'esperta, qualcuno che ci aiuti a fare chiarezza su una realtà variegata e complessa alla quale solitamente ci si rivolge in momenti di bisogno nei quali forse non siamo così lucidi da poter identificare sempre le soluzioni migliori. Non volevamo entrare nel merito delle singole pratiche raccontate nel documentario, ma capire davvero qualcosa di più sul fenomeno dell'industria del benessere.
E allora diamo il benvenuto a Paola Rizzitelli, fondatrice di Sinergie per il Benessere e autrice di Il Marketing del Benessere, il cambiamento necessario per una nuova economia. Buongiorno Paola, benvenuta ad hoc.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per questo invito e per la possibilità di confrontarmi con voi su queste tematiche davvero interessanti e attuali.
Grazie a te, grazie a te. Senti, cominciamo da Sinergie per il Benessere. Di cosa si tratta e come nasce?
Sinergie per il Benessere è il mio brand che nasce quando decido di cambiare vita, passare dal lavoro a tempo indeterminato, occupandomi di un'azienda, ad aprire la mia realtà, una realtà che si potesse interfacciare con tutti i professionisti e gli imprenditori che veramente intendevano e intendono e intenderanno portare un miglioramento nella vita delle persone. E si chiama Sinergie per il Benessere perché poi nella mia vita professionale, anche personale, ho capito che non è sufficiente una sola cosa, un solo comportamento, un solo elemento per stare bene, ma bisogna occuparsi della propria persona sotto tanti punti di vista, quindi il benessere mentale, spirituale, fisico, ambientale, e allo stesso modo i professionisti e gli imprenditori che vogliono occuparsi del bene delle persone devono tra di loro collaborare, instaurare delle sinergie. Ecco così che nasce Sinergie per il Benessere.
Ecco, abbiamo appena intuito tra l'altro che stiamo parlando di un mondo vastissimo, ma per capirci cos'è la wellness economy?
Hai detto bene, la wellness economy è un settore che si occupa di scambi e quindi di un settore commerciale molto ampio che coinvolge tutti gli imprenditori e professionisti che conducono le persone verso una condizione di salute olistica. Ma per capire cos'è la wellness economy dovremmo prima capire cos'è il wellness, su cui c'è stato un fraintendimento per tanti anni. Il wellness è un insieme di procedure, di scelte, di stili di vita che le persone compiono per raggiungere una condizione di salute olistica, cioè globale e complessiva. E quindi tutti coloro che offrono un prodotto, un servizio, una merce e una qualsiasi cosa, insomma, adesso affini che sia utile a raggiungere questa condizione di salute olistica, opera e lavora nella wellness economy, che è un settore veramente molto ampio.
E la ricerca del benessere sembra quasi una costante, prende svariate forme. Come possiamo però tutelarci rispetto a ciarlatani che in qualche modo abbiamo visto anche nel nostro documentario di oggi, o da quelle industrie che giustamente guardando al guadagno poi però magari trascurano quello che dovrebbero essere i fondamenti del benessere?
poi il benessere è stato strumentalizzato negli ultimi anni e quindi un po' da più parti si è proposto il proprio prodotto, la propria merce o un servizio come la soluzione ad ogni male e il benessere che entrava dappertutto, il benessere che entra attraverso un viaggio, che entra attraverso un dentifricio, un cosmetico e quant'altro. Allora, noi possiamo riuscire ad intercettare dove c'è un autentico benessere, innanzitutto facendo un lavoro prima di tutto su noi stessi di consapevolezza, cioè interagire con chi ci propone qualcosa cercando di capire di più cosa ci sta proponendo, cercando di informarci, cercando di conoscere la provenienza di determinati prodotti, di materie prime, la formazione di chi, chi si propone. Anche perché, proprio come dicevo prima, dal mondo del benessere alimentare al mondo olistico, al mondo della bellezza, dei centri termali, delle spa, di tutte le attività nuove che entrano a far parte dello sport e del movimento, come lo yoga, il mindfulness, e poi tutta una vasta schiera di operatori olistici propongono benessere attraverso tanti metodi e strumenti, e quindi le persone non capiscono più da dove viene questo benessere, come devono far star bene. Quindi prima di tutto devono capire che non esiste un Dio, non esiste un guru, non esiste un prodotto magico, non esiste niente che da solo ci conduce al benessere. E quindi non affidarsi ad una persona, ad un elemento in modo esclusivo. Cercare di capire perché, in quale misura quella può essere una fonte di benessere e capire come conoscere bene chi si propone come appunto soluzione di benessere, quindi il professionista, l'imprenditore, chi sta proponendosi, capire chi è. Le persone devono, anche loro devono cominciare a fare un lavoro in questo tempo, in questo momento storico di presentazione autentica. Per cui da un lato il consumatore deve cercare di capire chi è, dall'altro per differenziarsi da chi propone frottole e non professionalità, bisogna avere il coraggio di raccontarsi, di dire ho fatto questo, è per te, è così, ed è il frutto di questo lavoro.
Ecco, guarda, hai anticipato proprio la domanda che ti volevo fare, cioè mettendoci dall'altra parte, cioè dalla parte delle aziende, no, che vogliono intraprendere appunto un business nel mondo del benessere, è molto difficile in questo momento storico anche essere prese sul serio se uno è un po' scettico o se sa che ci sono stati dei casi, appunto Francesca giustamente prima parlava di questi ciarlatani, ne sentiamo parlare spesso, quindi concretamente uno secondo te cosa dovrebbe fare?
Fare cultura e fare educazione. E fare informazione. Se prima di vendere io cerco di farti capire a che ti serve, ti racconto un processo, ti racconto il senso di quello che ti sto offrendo e ti faccio capire gli effetti che può avere su di te, ma anche gli effetti che potrebbe non avere su di te se tu non adatti poi il tuo stile di vita ad una certa, in una certa direzione, perché ripeto, non esistono pozioni magiche, allora in quel momento si crea un rapporto di dialogo, di comprensione e anche di cooperazione, di coproduzione del benessere.
E senti, in questo periodo siamo stati un po' tutti costretti, no, a lavorare anche da casa, ma sappiamo che anche l'ambiente di lavoro in azienda è un altro tema fondamentale nel wellness. Ci puoi spiegare in cosa consiste il concetto di Healthy Company?
Healthy Company è un'idea, un progetto appena nato che ho molto a cuore, che si occupa proprio di costruire delle aziende sane. Aziende sane dal punto di vista delle condizioni di salute e di benessere dei suoi dipendenti e che si impegnano a far sì che queste condizioni ci siano, che le difese immunitarie siano alte, che i comportamenti, gli stili di vita siano sani. Poiché l'azienda è il luogo in cui noi trascorriamo, o almeno per chi lavora in azienda trascorre la maggior parte del suo tempo, sono proprio i luoghi in cui ancora una volta si può educare, si può trasferire dei concetti e delle informazioni utili a conservare il proprio corpo e la propria mente in salute. E quindi le aziende sono i luoghi in cui possono proliferare persone sane, ma si possono anche ammalare. In questo momento c'è una grandissima attenzione al tema salute e al tema difesa immunitaria, ma è anche vero, come hai appena detto, che c'è una, c'è stata una tendenza a lavorare in casa, e lavorare in casa per molti potrebbe essere un beneficio, per altri non lo è, soprattutto perché si è meno propensi a fare del movimento, si fa più fatica ad avere concentrazione, probabilmente non si ha quel momento di pausa e di scambio di una chiacchiera, di una parola con un collega, per cui sia che si tratti di lavoro in smart working, sia che si tratti di lavoro nei luoghi di lavoro, l'azienda e i suoi responsabili hanno una sorta di quasi di dovere, di morale a far sì che ci sia un reale benessere percepito da parte di chi lavora con loro e per loro.
Ecco Paola, se ce lo permetti, volevamo un tuo parere anche su un altro tema, perché adesso quando si parla di benessere spessissimo si fa il collegamento anche con la natura, no? Quindi con il green eccetera, però volevamo sapere cosa ne pensavi del fenomeno del greenwashing, cioè qual è la tua posizione a riguardo?
Condivido pienamente con quello poi che si sente di questi tempi su un abuso anche qui ed un uso distorto della parola green e del tentativo di tantissime imprese. Ora sarà nel mondo green, poi sarà nel mondo della salute, poi sarà nel mondo del benessere, comunque di spendere impropriamente dei concetti e quindi di strumentalizzare il bene sociale, l'impegno sociale e la sostenibilità come un valore utile a vendere di più. Quindi diciamo che nel mondo del benessere, che è molto anche legato al mondo della natura, bisogna farsi un po' prima di tutto un esame di coscienza, porsi degli obiettivi, raggiungerli, ma questi devono essere concreti e reali. Le persone non sono più disponibili a sentirsi raccontare frotto, le persone sono sempre più attente a fare la differenza tra il vero green e il finto green sono in grado di capire chi offre qualcosa di autentico, chi ha realmente interesse nella sostenibilità ambientale e chi non ce l'ha. Quindi cosa credo? Credo che fanno bene a perseguitare, a perseguire, a incriminare, a condannare chi utilizza impropriamente questo vocabolo e questo atteggiamento di attenzione al green quando non lo ha. È una vera e propria frode, è un aggirare un ostacolo che può essere quello delle mancate vendite e sfruttare un tema sensibile alla società per i propri interessi personali. Quindi è frode e non va assolutamente assecondato, anzi denunciato.
Bene, grazie, sei stata molto, molto chiara. Senti, tra l'altro è un po' opinione diffusa, però vorrei che ce lo confermassi anche tu, che insomma questo dal 2020 il coronavirus ha smosso parecchio le coscienze, no? Ha portato un po' tutti quanti, chi più e chi meno, alla ricerca di questo benessere, affidandosi un po' di più alla natura. Ce lo puoi confermare? Come ci commenti questa situazione?
Te lo confermo, lo sto riscontrando anche diciamo una netta separazione tra chi vuole aprire la sua coscienza e chi se non l'ha fatto adesso non lo farà mai. Però grazie a Dio sì, c'è una maggiore attenzione a queste tematiche, un po' perché le persone hanno paura di stare troppo vicino ad altre persone e quindi, diciamolo molto onestamente, stanno cercando spazi più aperti, spazi dove muoversi più liberamente, e questi non sono quelli veramente consapevoli. Quelli veramente consapevoli sono quelli che hanno capito che in natura si trovano gli elementi, anche nell'area, gli elementi importanti, utili, sostanze utili a vivere meglio e sentirci meglio. Questo non soltanto dal punto di vista dell'aria che respiriamo, ma anche dei colori che ci sono intorno, dei rumori che sentiamo. Noi tra l'altro veniamo dalla natura, nasciamo di lì, non è naturale vivere in città e vivere in mezzo allo smog, è naturale vivere in natura, per cui le coscienze riaperte non stanno facendo altro che fare un passo indietro verso quella che è la dimensione più autentica e naturale della vita, perché sono in simbiosi e in connessione e in sintonia col nostro essere più profondo.
Beh, grazie Paola, ci hai dato degli ottimi spunti di riflessione, oltre che averci magari chiarito, lo so che il tempo è poco, però quello che è un po' questo mondo così vasto di cui abbiamo provato a parlare oggi. Quindi ringraziamo tanto Paola Rizzitelli per essere stata con noi, grazie.
Grazie a voi e buon proseguimento, buona giornata.
Vabbè Roberta, sai che c'è? Adesso mettiamo su un pezzo e ce ne andiamo a fare una passeggiata al parco.
Ci sto. Buzz around your high. Well, I can make honey, baby. You gotta let me come inside.
Ed erano i Doors con I'm a King Bee e proprio le api sono le protagoniste di uno dei 6 episodi del documentario di cui stiamo parlando oggi ad hoc tratti da una storia vera, ovvero A chi fa bene il wellness, traduzione sempre un po' discutibile dell'originale Unwell, disponibile su Netflix dallo scorso agosto. Abbiamo appena salutato la nostra ospite con cui abbiamo cercato di orientarci un po' di più nel vastissimo mondo della wellness economy che abbiamo visto andare ben al di là degli esempi raccontati nel documentario, fra cui appunto il veleno d'ape e i suoi incredibili benefici soprattutto nel mondo bio.
Fateci sapere cosa ne pensate, se lo avete visto, se avete vissuto esperienze simili o anche solo se la puntata vi è piaciuta, scrivendo ad hoc@radiopopolare.it e magari veniteci a trovare questa sera su Clubhouse dove condivideremo insieme i nostri pensieri in diretta. Salute, benessere, una spasmodica ricerca dello stare bene che sicuramente si è accentuato per tutti noi nel 2020 quando un virus che conosciamo altrettanto bene ci ha costretti a stare in casa e rivedere tutte le nostre priorità.
Devo dire che un'altra velata critica che compare nel documentario è il fatto che si vada sempre alla ricerca di pratiche non occidentali, in questo caso la medicina dell'ayahuasca o il tantra, per poi occidentalizzarle, renderle fruibili per un pubblico che si aspetta miracoli, finendo così per snaturarle e renderle, non so, un po' più d'effetto rispetto a quello che appunto gli occidentali vanno cercando, che non sempre corrisponde al beneficio primario di queste sostanze o delle pratiche in questione.
C'è anche da dire che quando troviamo qualcosa che ci fa sentire meglio, poi forse non stiamo a farci troppe domande su natura e provenienza, sbagliando naturalmente. Ma detto ciò, ci dobbiamo salutare. Continuate a seguirci anche sui nostri social, ci trovate come doc-tratti da una storia vera e naturalmente sul sito di Radio Popolare dove trovate tutti i podcast delle puntate di Doc.
Roberta, allora lasciami togliere una soddisfazione e approfittare di un altro dei protagonisti del documentario di oggi, ovvero il latte materno, per ascoltare un brano qualunque, scelto a caso da uno degli album più belli dei Red Hot Chili Peppers, e cioè Mother's Milk.